sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, come ogni sabato in onda con voi da subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Potete riascoltare tutte le puntate di Highlights in podcast sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Come ogni puntata ripercorriamo velocemente alcune notizie, alcuni spunti di questa settimana con lo sguardo di Highlights. Lo facciamo attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.
Io le dicevo ai giocatori, se noi andiamo solo a vedere l'albergo e lo stadio, quando tornate a casa ai figli e poi ai nipoti, che le volete? Dovete andare. Allora, prima di tutte le partite che ho fatto, prendeva un traslatore che lo portava in giro per vedere la città, perché era importante anche di farli uscire dalla pressione, dallo stress della partita che avevo fatto. Questa è l'unica, la prima cosa. Secondo, era, avevo questa convinzione che senza una buona istruzione i miei giocatori, loro non possono diventare grandi professionisti.
First time in 37 years, the Wolverines win the national title.
Quello che vi ho fatto ascoltare adesso è il sonoro di una manifestazione avvenuta nelle scorse settimane in Marocco. Nel paese ci sono state proteste con centinaia di migliaia di persone contrarie alla legge sulla pena di morte per i palestinesi, votata poi poco più di 10 giorni fa alla Knesset, il Parlamento di Israele. Il tema continua a fare molto discutere in Marocco. A farsi portavoce di questo sentimento popolare è stato anche Hakim Ziyech. Ziyech è un calciatore del Wydad Casablanca, una delle più importanti squadre di calcio del Marocco. In carriera ha giocato per Ajax, Chelsea, Galatasaray ed è uno degli atleti che da più tempo si spende in solidarietà con la popolazione palestinese. Ziyech è tornato a criticare sui suoi social Israele dopo l'approvazione di questa legge criminale, postando anche una foto, una di quelle immagini ripugnanti del ministro Itamar Ben-Gvir che brindava. Sosterrà che l'approvazione della nuova legge è solo autodifesa, si chiedeva in questo post Ziyech. Questa settimana Ben-Gvir lo ha preso di mira, lo ha definito un calciatore immorale e antisemita. Il tuo posto è il campo, non la politica, ha scritto Ben-Gvir rivolto a Ziyech. Un'esortazione usata spesso anche in casi meno gravi, quando atleti e sportivi decidono di prendere la parola. C'è da dire che Hakim Ziyech non sembra intimidito. In questi giorni ha ancora risposto a Ben-Gvir con poche parole: We don't fear Zionism, non abbiamo paura dei sionisti. Ho messo poi in copertina la voce di Mircea Lucescu da un'intervista che aveva fatto poco tempo fa con Cronache di Spogliatoio. Lucescu è morto questa settimana, aveva 80 anni, era il commissario tecnico della nazionale di calcio della Romania. che ha seguito sul campo fino a pochissimo tempo fa, è stato un grande allenatore di calcio in Italia, lo ricordiamo sulle panchine del Pisa, del Brescia, della Reggiana, per pochi mesi, dell'Inter. È stato un tecnico che ha girato tanti paesi, ha vinto moltissimo nella sua lunga carriera, i risultati più significativi li aveva conquistati alla guida del Galatasaray e in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. Oltre che un allenatore sul campo, Lucescu era un uomo di cultura, il suo sguardo andava molto oltre il terreno di gioco, come diceva in poche parole nell'intervista a Cronache di Spogliatoio, per essere grandi professionisti serve una buona istruzione. La veglia funebre questa settimana è stata allo Stadio Nazionale di Bucarest. Sembra che la Dinamo Bucarest, squadra che Lucescu ha allenato e in cui ha giocato a lungo quando era calciatore, intitolerà il suo nuovo stadio, appena sarà inaugurato, proprio a Mircea Lucescu. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Tra le notizie della settimana spicca il risultato della finale del torneo di basket universitario, l'NCAA. Per la cronaca, il titolo maschile quest'anno l'ha vinto l'Università Statale del Michigan, una vittoria che mancava da 37 anni contro l'Università del Connecticut, più conosciuta come UConn. Il torneo femminile l'ha vinto per la prima volta UCLA contro l'Università del South Carolina. La finale NCAA è una delle partite più seguite dell'anno in tutti gli Stati Uniti e il culmine di quella che viene chiamata la March Madness, letteralmente la follia di marzo. Un torneo che da tanti anni è vissuto con una passione febbrile da milioni di persone. A vedere dal vivo la finale di quest'anno allo stadio del football di Indianapolis c'erano, pensate, più di 70.000 spettatori. Uno scenario davvero pazzesco, visto che si parla di March Madness. Tra poco ci addentriamo nel mondo del basket universitario degli Stati Uniti.
Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al pío. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. Que los zafatas te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera dirá que soy un berraco. Usted hablando mierdillo, lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco.
Sfumiamo Monaco di Bad Bunny. Vi dicevo che adesso parliamo di basket universitario degli Stati Uniti pochi giorni dopo le finali NCAA, un torneo seguitissimo in tutto il paese durante la March Madness. Un mondo che negli ultimi anni sta vivendo anche dei cambiamenti molto significativi per gli atleti, sempre più richiesti, sempre più pagati. Ne parliamo con l'aiuto di un ospite, adesso ve lo presento. Buon pomeriggio Dario Vismara, ciao, buon pomeriggio Dario.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato. Dario Vismara è giornalista sportivo che si occupa di basket, lavora con Sky Sport, con la rivista online L'Ultimo Uomo e con L'Ultimo Uomo anche un podcast di basket NBA che si intitola Air Vismara. Partiamo proprio dalle basi, Dario. Che cos'è la March Madness del basket NCAA statunitense e che torneo è stato quest'anno? Quanto è stato seguito dagli appassionati? Abbiamo già accennato qualcosa e ci sembra che sia stato molto seguito, come sempre, forse più di sempre.
Allora, la March Madness è un soprannome che però è diventato il nome reale del torneo NCAA, sostanzialmente le 64/68 migliori università del paese dal punto di vista cestistico ovviamente si ritrovano in un maxi torneo a tabellone a eliminazione diretta. Quando si affrontano così tante squadre in scontri diretti tra giocatori che comunque al massimo possono avere 23-24 anni, la madness è data dal fatto che negli anni, nella storia di questo torneo, ci sono sempre stati quelle che vengono definiti upset, cioè squadre molto più scarse che battono squadre molto più forti e attrezzate, fino ad arrivare poi alle Final Four, che sono le ultime quattro squadre che si affrontano per le semifinali e poi per la finale che determina il titolo NCAA. È sempre un appuntamento in cui gli Stati Uniti, anche perché loro sentono molto di più, diciamo, il tifo per la propria università che hanno potuto fare, oppure per l'università che hanno più vicina a casa anche senza averla potuta frequentare, sentono molto di più quello che non, diciamo, l'NBA, che comunque è limitata a 28 città in tutti gli Stati Uniti per 30 franchigie, perché a New York e a Los Angeles ce ne sono due a testa, e quindi sentono molto di più questa affiliazione, questo senso di comunità con i giocatori del college che non tanto sulle squadre NBA, e per questo diciamo che tutta l'America ogni volta si ferma per poter seguire il torneo NCAA.
Abbiamo visto i prezzi dei biglietti avevano costi esorbitanti per esserci alla partita, eppure ci sono stati 70.000 spettatori allo stadio a Indianapolis, ma poi milioni di persone che l'hanno seguita in televisione.
A quello da sempre, diciamo, è sempre un appuntamento molto seguito in cui tutti vogliono esserci, un po' per tifare se arriva la propria squadra alle Final Four, ci si vuole essere se si è degli ex alunni di quella università, ma tanti altri anche in giro per il mondo fanno il viaggio per andare a vedere le finali insieme. Da diversi anni ormai si tengono proprio in questi mega stadi del football, perché bisogna accomodare la richiesta di tantissime persone che in giro per il mondo, in giro per gli Stati Uniti, vogliono andare a vedere le finali, ma anche normalmente gli stadi di football delle partite del college sono sempre strapieni di persone, diciamo, non hanno problemi di attendance da quel punto di vista, chiamare le persone, sono molto bravi gli americani.
Se questo rientra però appunto ormai nel solco di una tradizione per gli Stati Uniti, entriamo un pochino nel merito di novità tutto sommato recenti che ci sono state a livello di regolamenti, perché ci sono stati dei cambiamenti importanti negli ultimi anni che, se ho capito bene, hanno avvicinato i tornei universitari, non solo di basket ma soprattutto di football ad esempio, ai campionati professionistici. Quali cambiamenti stanno accadendo e che impatto hanno avuto queste modifiche finora?
Allora, si può tutto riassumere in tre lettere che sono la N, la I e la L, sta per Name, Image and Likeness, quindi fondamentalmente noi li chiameremmo i diritti d'immagine da questa parte dell'oceano, per cui le università adesso possono corrispondere dei soldi ai propri atleti, giocatori, studenti, cosa che invece fino al 2021 non era possibile. Poi succedeva ma in maniere, diciamo, non esattamente legali, però vabbè, lasciamo perdere questo discorso, però da adesso, da 5 anni circa, le università possono pagare i giocatori effettivamente per i loro diritti d'immagine e quindi possono corrispondere loro dei diversi soldi, perché le università statunitensi hanno un sacco di soldi da poter spendere sui loro dipartimenti sportivi, e questo ha avuto, diciamo, degli effetti non solamente sullo sport collegiale, mi riferisco solamente al basket, ma anche il motivo per cui sostanzialmente per un giocatore adesso sotto i 22 anni, soprattutto europeo, tutto il senso del mondo andare a trasferirsi di là e andare a fare un'esperienza in NCAA, un po' un'esperienza di vita per andare a studiare in un college americano, ma anche una scelta di carriera, perché si guadagna molto di più a essere un giovane in un ateneo dell'NCAA che non a stare in Europa in un club professionistico. Adesso vedremo che cosa succederà quest'estate, ma siamo a livello in cui Quinn Ellis, che parte titolare per l'Olimpia Milano in una squadra di Eurolega, molto probabilmente l'anno prossimo lascerà l'Olimpia e l'Europa per andare a giocare in NCAA, perché le migliori squadre del college basket possono offrire molti più soldi di quelli che si guadagnerebbero di qua. E visto che è una finestra anche abbastanza stretta, perché comunque le NCAA adesso vorrebbe mettere dei limiti per cui sopra i 24 anni sostanzialmente tu non puoi andare, è una finestra molto stessa che tu puoi sfruttare per dire ok, io posso anche andare a guadagnare $1 milioni dall'altra parte, cosa che invece qua in Europa non sarebbe possibile, motivo per cui adesso non solamente i migliori giovani americani ovviamente vanno al college, ma anche i migliori giocatori di tutto il resto del mondo vanno al college, proprio perché c'è una quantità di soldi esorbitante.
Ma in prospettiva il campionato NCAA di basket quindi può essere in grado di fare concorrenza anche alla Lega statunitense, la più importante e ricca del mondo, l'NBA? Siamo già a questo punto, e come viene vista questa concorrenza in Europa ma anche negli Stati Uniti?
Allora, fare concorrenza all'NBA non proprio, nel senso, per i migliori giocatori dell'NCAA, quelli che sostanzialmente sono sicuri di andare al primo giro del draft, ha ancora tutto il senso del mondo andare in NBA e non fermarsi in NCAA. Non tanto per il primo contratto da rookie, che comunque si parla per alcuni giocatori sopra anche dalle parti dei $15 milioni a stagione, ma anche per il fatto del secondo contratto, che è quello in cui si inizia a parlare di 200 milioni, 150 milioni in 5 anni, insomma si inizia a parlare dai 20-30 milioni di dollari in su e destinati a salire. Quindi per i giocatori che andranno ai primi posti del draft ha tutto il senso del mondo andare in NBA il prima possibile. Per molti altri invece, che sono lì mezzi e mezzi, che magari se si presentano al draft rischiano di finire al secondo giro, rischiano di dover fare tanta G League, allora per loro ha un senso anche dal punto di vista economico rimanere in NCAA, perché si guadagna di più, perché si ha più spazio e perché magari si ha anche una vetrina migliore per arrivare in futuro, quando si finisce, comunque si possono fare 4 anni di college, non se ne possono fare infiniti, allora presentarsi, a parte con un conto in banca di tutto rispetto per quello che si è guadagnato nel quadriennio NCAA, ma anche con un vissuto diciamo più ampio per presentarsi già pronti diciamo all'NBA. Gli effetti però non sono tanto sull'NBA quanto sull'Europa. L'Europa rischia veramente di perdere tutti i suoi migliori giovani che vanno di là appena c'è la possibilità, e succederà, cioè sta già succedendo anche in Italia e con diversi giocatori che sono andati negli Stati Uniti del nostro paese.
Ecco, entriamo un pochino più nel merito, come viene vista dall'Europa e dall'Italia questa dinamica? Leggevamo anche che ci sono parecchi giovani talenti, promesse italiane che stanno già giocando anche negli Stati Uniti. Beh, da Messar, per fare giusto un nome, gioca anche in quella che forse era la favorita di questa March Madness, ossia Duke University. Poi appunto, come ci dicevi all'inizio, le cose tendono ad andare un po' diversamente magari da come ci si aspetta alla vigilia, però ecco, torniamo al punto: in Europa e in Italia come viene vista questa concorrenza che fa il campionato universitario statunitense?
Beh, Dame è un esempio classico, non tanto per il nostro paese, perché sì, è italiano, però giocava al Barcellona nell'ultima stagione, però diciamo c'è stato un addio al Barcellona anche abbastanza controverso, che non è piaciuto tantissimo, perché lui aveva in mente di andare di là, un po' anche per una questione economica, un po' per una questione di NBA, nel senso che la sua idea è sempre quella di stata di andare in NBA, e Duke University ovviamente è una delle squadre che è sempre in maggior vista e che ha maggiori contatti con l'NBA, per cui ti metti sotto una vetrina, per cui tutti gli scout della Lega sostanzialmente ti hanno sempre sott'occhio, e quindi lui aveva tanta voglia di andare di là, anche rinunciando a giocare per il Barcellona, dove comunque si stava ritagliando uno spazio fin tanto che è rimasto da questa parte dell'oceano. Ma anche per dire Achille Nonati, che è andato a San Bonaventure insieme a Andrew Zaslui, che è stato protagonista della medaglia del d'oro under 20 vinta dalla nazionale italiana la scorsa estate, sono andati tutti e due a San Bonaventure un po' per mettersi in visione, uscendo dal sostanzialmente il settore giovanile dell'Olimpia Milano, con cui non hanno avuto spazio in prima squadra e quindi hanno provato ad andare subito di là. È anche un modo un po' per guadagnare di più e anche per mettersi in vista, perché alzi una reputazione, un po' per farsi vedere in NBA e poi magari di ritorno in Europa quando si ha 24-25 anni, per essere già pronti a giocare in minuti importanti per squadre di Eurolega o di altro livello in Italia. Però tutta la parte, diciamo, tra i 18 e i 22 anni rischiamo che i migliori talenti italiani, che abbiamo una bella nidiata di giocatori, mi viene in mente anche Luigi Suigo, che l'ultima stagione l'ha fatta, questa stagione l'ha fatta in Serbia, ma presto andrà anche lui al college, se non passare direttamente in NBA, passa tutto da lì, purtroppo. O per fortuna, dipende dai punti di vista.
Secondo te questa fuga di talenti ci dice qualcosa del, diciamo, nostro sistema in Italia e in Europa? E poi, ultima cosa che ti chiedo, si pongono delle questioni di disuguaglianze anche negli stessi Stati Uniti a livello di sistema sportivo ed economico?
Non ne farei una questione tecnica, cioè nel senso non so se si migliora di più stando in Italia, in Europa, nel sistema FIBA, di così definiamo, oppure se si migliora di più andando al college, dipende da caso a caso, dipende da giocatore a giocatore. Quello che è inevitabile è il discorso economico. Sicuramente ci sono delle disuguaglianze. Le squadre NCAA possono permettersi dei budget da squadra di Eurolega, ma che fa anche alcuni che farebbero impallidire diverse squadre di Eurolega, e quindi è inevitabile che si vada di là e che quindi la NCAA, mentre per molto tempo si è parlata di questa lega, diciamo, romantica in cui i giovani che non venivano pagati ma giocavano per l'onore delle proprie ateneo, adesso non è più esattamente così. Adesso è sostanzialmente una lega professionistica formata da giocatori, giocatori giovani, ma ci sono stati anche dei casi di giocatori scelti al draft che però non hanno debuttato effettivamente in NBA, ma hanno magari giocato solamente in G League, che sono tornati a essere eleggibili per il college. O anche giocatori scelti al primo giro del draft che però hanno giocato pochissimo in NBA, che stanno provando a tornare a essere eleggibili per tornare al college, perché la loro carriera in NBA è già finita sostanzialmente e al college ci sono dei soldi da fare che in giro nel resto del mondo non ci sono, Europa compresa. Quindi sicuramente ci sono delle disuguaglianze da quel punto di vista lì, anche dal punto all'interno delle stesse college, stiamo parlando della Division 1 a 300 atenei, quindi non possono essere tutti uguali, però è una cosa su cui gli stessi addetti ai lavori, gli agenti, i dirigenti stessi stanno faticando a capire come muoversi all'interno di questo momento parecchio magmatico, diciamo.
Grazie per questo quadro. Andiamo a chiudere con una fotografia finale. Il tuo momento preferito di questa March Madness, Dario?
Il tiro del torneo è stato quello di Brennan Mullins, che ha portato UConn a battere Duke per andare alle Final Four. Poi UConn è arrivato fino in finale ma ha perso contro Michigan, però quel momento lì è stato eccezionale perché erano sotto di 15 all'intervallo gli Huskies, tra l'altro allenati da Dan Hartley, che è uno degli allenatori santoni più vincenti degli ultimi anni sicuramente in NBA, anche uno dei più controversi perché ha un modo abbastanza abrasivo di vivere le partite, soprattutto nei confronti degli arbitri. Però questo Brennan Mullins, dopo una rubata a centrocampo, ha sparato una tripla dal logo da 10 metri di distanza, che solo fondo della retina. È stato proprio uno di quei momenti da March Madness, proprio con lo stampino vecchio stampo.
Grazie Dario Vismara per questo tuo racconto e per tutte le spiegazioni che ci hai dato a proposito del basket universitario statunitense. Grazie Dario, buon lavoro, a risentirci.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Si chiude qui questa puntata di Highlights, grazie per la collaborazione a Flavio Zocchi, ci risentiamo sabato prossimo, un saluto da Luca Parena, ciao!